Pronto? Possiamo cominciare o dobbiamo...
Ore 18.
Sì, ma c'è il quarto d'ora accademico.
No, no, no. Quarto d'ora è...
No, signora. Va bene. Per me va bene. Sono qui, quindi... Allora, buonasera a tutti. Sono Alberto Madricardo e vi parlerò questa sera di Anicio Maglio, Severino Boezio. È un filosofo di grande importanza storica, perché la sua influenza durante tutto il Medioevo, cioè per molti secoli, è stata molto rilevante. Ne possiamo trovare traccia negli autori, nei filosofi, ma anche negli autori, anche fino al, diciamo, al tardo Medioevo, in Dante per esempio, in altri, e comunque ha costituito un modello di riferimento per molti secoli per la cultura europea. Severino Boezio nasce a Roma intorno, vi farò un breve inquadramento della vicenda di Boezio, perché questa vicenda in qualche modo collegata anche poi al testo di cui vi parlerò, che è il più famoso e più importante di Boezio, che si chiama De Consolatione Philosophiae, la consolazione della filosofia in italiano, per il quale, il testo per il quale è giustamente stato più famoso. Inquadramento importante, dicevo, perché le vicende personali di Boezio incidono anche sul suo pensiero, sulla sua elaborazione. Dicevo, Boezio è nato a Roma tra il 475 e il 480 d.C., quindi praticamente alla fine, il 476 è l'anno in cui viene deposto Romolo Augusto, l'ultimo imperatore d'Occidente. E quindi Boezio nasce alla fine dell'impero romano, possiamo dire, anche se non alla fine della romanità e non alla fine dell'impero romano inteso in senso ampio, comprendendo quindi anche l'impero romano d'Oriente, che come vedremo è ancora molto presente sulla scena italiana e avrà quindi anche l'incidenza della politica dell'impero d'Oriente avrà anche effetti sulla personale evoluzione, cioè sul destino personale di Boezio. Nasce dalla gens Anicia, la gens Anicia è una prestigiosa famiglia romana che aveva dato numerosi alti funzionari uomini politici all'impero e ha una educazione quindi abbastanza raffinata. Inoltre il padre era anche un alto funzionario dello Stato romano, e pare che il padre, che poi è morto abbastanza giovane, quindi Boezio è rimasto orfano ed è stato adottato poi dal senatore Simmaco, che fu anch'egli uno dei personaggi più influenti della Roma del VI secolo e quindi ebbe un'educazione, dicevo, molto raffinata. Tra l'altro sembra, e non è sicuro ma è probabile, che il giovane Severino Boezio abbia accompagnato il padre ad Alessandria per un viaggio politico del padre e ad Alessandria abbia potuto apprendere ed imparare efficacemente il greco e anche frequentare probabilmente i corsi di Ammonio, che era un filosofo importante. Bisogna dire che Alessandria all'epoca era anche più importante di Atene ormai come centro filosofico. E quindi ad Alessandria Boezio poté completare, integrare, arricchire la sua educazione sia dal punto di vista della conoscenza del greco, sia dal punto di vista della conoscenza della filosofia. Bisogna dire che uno degli aspetti, diciamo, più deprecabili di quest'epoca di degrado, di decadenza, adesso ne parleremo brevemente, deprecato proprio dagli intellettuali più impegnati, più consapevoli, era la perdita della conoscenza del greco in Occidente. Mentre nel secondo, terzo secolo d.C. la conoscenza del greco anche a Roma era abbastanza comune, almeno nell'ambito intellettuale, già nel quinto, sesto secolo questa conoscenza era molto più rarefatta, molto più incerta. Pensate ad esempio che Sant'Agostino, che pure è un grandissimo intellettuale, un grandissimo filosofo, conosceva pochissimo il greco. E quindi, per esempio, mentre invece con Marco Aurelio, l'imperatore filosofo, no, aveva scritto i suoi pensieri in greco, perché nel secondo, terzo secolo d.C. ormai la lingua della cultura era più il greco che il latino, anche tra i latini. Quindi si andava perdendo questa conoscenza del greco e anche quindi la possibilità di accedere, di attingere direttamente alle opere di grandi classici greci. Ecco allora che Boezio, stimolato anche dal suocero, da questo Simmaco che lo aveva adottato e che poi diventerà suo suocero perché Boezio avrebbe sposato la figlia Rusticiana di questo Simmaco, dicevo grande personaggio, grande intellettuale romano, uomo politico, senatore, uomo politico di primo piano nella Roma contemporanea, anche su stimolo appunto di Simmaco intraprende l'operazione di tentare di riportare, cioè di tradurre in latino e di commentare le opere dei grandi filosofi greci. E quindi Boezio si impegna nel cercare di sintetizzare, di far sì che, cioè, i tempi sono difficili e c'è il senso di una fine di un mondo che incombe ormai ed è abbastanza percepibile. E tra l'altro appunto la vicenda personale di Boezio è legata proprio alle vicende politiche, adesso me ne accenno, poi tornerò a parlare, diciamo, dell'impresa culturale di Boezio. Adesso faccio questo una breve parentesi dedicandomi proprio a illustrare la situazione politica del tempo in cui Boezio vive, la sua giovinezza e la sua, diciamo, il suo momento adulto. È un tempo in cui non c'è più l'impero d'Occidente. Odoacre, questo capo degli Eruli, un gruppo di barbari, aveva deposto l'ultimo imperatore d'Occidente, Romolo Augustolo, e aveva mandato le insegne ad Oriente, cioè a Costantinopoli, ottenendo per sé il titolo di Patricius, cioè di Patrizio, quindi in qualche modo si era legittimato in questo modo nel potere. Odoacre era stato poi soppiantato dai Goti, e quindi gli Eruli erano stati soppiantati nell'Italia centro-settentrionale dalla discesa dei Goti, Ostrogoti, Goti dell'Est, che erano comandati avevano come capo Teodorico, famoso Teodorico, il quale, insomma, la faccio breve perché questo non è il nostro argomento, non è storico ma filosofico, quindi cerco di stringere questo aspetto, però bisogna in qualche modo inquadrare, il quale Teodorico aveva preso possesso dell'Italia centro-settentrionale e aveva preso il posto di Odoacre, ottenendo un riconoscimento formale anche da parte dell'imperatore d'Oriente come patrizio e come in qualche modo luogotenente, insomma, cioè il suo potere era stato riconosciuto formalmente dall'impero d'Oriente. Però c'era un problema, che questi Goti erano pochi, erano giunti in circa 100.000, avevano invaso il centro orientale, il centro nord in circa 100.000 e avevano, e quindi erano rispetto ai milioni di italici, di romani che abitavano nell'Italia del tempo, chiaramente erano una piccola minoranza e quindi dovevano essere sempre un po' inquieti sulla loro situazione. Anche per questo Teodorico, che non era uno sprovveduto, ma era un abilissimo capo, e non incolto, perché, per quanto barbaro, perché all'età di 8 anni era stato inviato a, come si usava al tempo, no? I trattati di pace venivano sanzionati anche con lo scambio di ostaggi, cioè le persone venivano mandate, giovani venivano mandati in, diciamo dalla controparte, in modo da garantire con la loro vita il mantenimento del patto. Quindi Teodorico era stato mandato a Costantinopoli dal padre, re degli Ostrogoti, ed era rimasto a Costantinopoli la bellezza di 10 anni, da 8 anni a 18 anni, quindi nell'età più formativa, perciò conosceva molto bene il latino e il greco. Quindi non era un incolto, ed era anche una persona illuminata, lucida, dotata di capacità, anche di grande capacità politica, e di fatto era emerso tra i capi barbari che avevano invaso l'impero d'Occidente come una specie di, tra l'altro era riuscito anche a imporsi ai franchi vincendoli in battaglia. C'era una concorrenza tra le varie tribù barbare, no? Tra le germaniche, e lui era riuscito ad imporsi e ad avere perciò un primato riconosciuto tra i barbari. Tra l'altro è un personaggio anche delle saghe germaniche, Teodorico, quindi ricordato anche delle saghe germaniche per questa sua preminenza tra i diversi capi barbari, e aveva cercato di condurre una politica, diciamo così, di accordo e di sintonia con l'elemento romano, probabilmente sia per ragioni, diciamo, di ammirazione, di riconoscimento della superiorità culturale dei romani sui barbari, ma anche per un calcolo politico, perché i germani erano, questi ostrogoti erano pochi, appunto, rispetto, e dovevano, non potevano tirare troppo la corda, perché il rischio di una di insurrezioni di romane o peggio, come vedremo, di interventi, come poi accadrà effettivamente, di interventi dell'impero romano d'Oriente, erano abbastanza, i rischi erano abbastanza palpabili, evidenti, insomma. Quindi Teodorico cerca di addolcire, di trattenere anche i suoi più facinorosi, più arroganti, più prepotenti, i suoi capi, i Goti, e cerca di avviare una collaborazione proficua con i romani, cosa che accade, e appunto personaggi come Severino Boezio e Cassiodoro, altro grande intellettuale contemporaneo di Boezio, vengono in qualche modo assunti all'interno, utilizzati all'interno dell'amministrazione dei Goti, i quali lasciano, cioè conservano anche le forme del potere romano, per esempio conservano il consolato, conservano le magistrature, no? Non toccano tutta questa organizzazione romana. E Boezio sarà, tra l'altro, avrà un cursus honorum molto, molto, molto brillante, molto prestigioso, e diventerà consul sine collega, cioè consule unico a un certo punto, ancora giovane, e poi addirittura magister officiorum, cioè come dire, capo del governo, potremmo dire, in qualche modo, di Teodorico, con delle facoltà, con delle prerogative di potere abbastanza consistenti. Quindi sembra che tutto vada per il meglio, sembra che l'armonia possa regnare tra barbari e romani, anche se c'è un elemento di contraddizione che non è soltanto di carattere etnico ma anche di carattere religioso, perché gli ostrogoti, come la maggior parte dei barbari germani, sono ariani, cioè aderiscono all'eresia, non ariani nel senso della razza, ma nel senso di seguaci dell'eresia di Ario, che l'eresia di Ario è un'eresia cristologica condannata dal Concilio di Nicea. Secondo questa posizione di Ario, il Gesù avrebbe un'altra natura rispetto al Padre, e quindi sarebbe faccio breve, insomma, molto schema, perché non è questo che è l'argomento principale, almeno. E insomma, secondo Ario, Gesù ha una natura inferiore a quella del Padre, e quindi sostanzialmente è un uomo eccezionale, ma è un uomo, non ha questa natura divina che invece i cattolici riconoscono, questa duplice natura che sta nel Cristo. Tra l'altro, questa è un'epoca di grandi scontri di eresie, soprattutto imperniate intorno alla figura del Cristo, alla figura, sono eresie cristologiche, come si dice. Vabbè, insomma. Succede poi però che Severino Boessio viene accusato di collusione, la faccio breve, di collusione con l'Impero d'Oriente, e perché aveva osato difendere un altro senatore accusato di questa cosa, e perché l'accusa si era estesa. Alla costruzione di questa accusa avevano partecipato anche dei romani, un certo delatore Cipriano, che appunto Boezio nomina direttamente, esplicitamente, aveva organizzato anche delle carte false per accusare, per farsi bello di fronte a Teodorico. E quindi, insomma, Boezio viene arrestato, viene data credibilità, viene dato credito alle false accuse e alle false carte che erano state costruite proprio artificiosamente dai delatori, e viene incarcerato a Pavia e poi verrà giustiziato dopo più di un anno di detenzione. La vicenda di Boezio si iscrive in un irrigidimento complessivo di Teodorico, che non ha torto, voglio dire, perché poi sarebbe accaduto proprio questo, insomma. In qualche modo presentiva il pericolo di un intervento, come si dice, ritorno dei romani, intendendo per romani i bizantini, cioè le armate dell'imperatore d'Oriente. Ecco. Quindi sentiva la precarietà del suo regno e in un certo momento del dominio del suo popolo, e in un certo momento cambia politica e dà ascolto a quei capi goti che avevano sempre detto che dei romani non bisognava fidarsi. E quindi inizia una politica di repressione, e Boezio è una delle vittime. È molto probabile che Boezio non avesse alcuna colpa, perché oltretutto poi lo dice anche esplicitamente, insomma, Boezio lo dichiara, dice: la libertà romana magari potesse esserci, ma è fuori dal... cioè, Boezio dà una valutazione molto molto precisa e molto disincantata della situazione, non crede che sia possibile un ritorno dell'impero d'Occidente. Quindi non perché non lo desiderasse, magari lo desiderava anche, ma considerava che i tempi non consentissero questa possibilità di ritorno. Per cui si dichiara innocente, respinge le colpe, le accuse, ma viene lo stesso giustizia, anche in modo atroce, no? Gli stringono un cerchio sulla testa finché scoppia la testa, ma è una cosa molto crudele. Vabbè. Dicevo prima che Boezio si dedica alla, diciamo, un grande impegno al tentativo di mettere a disposizione della cultura dell'Occidente questo grande patrimonio della cultura classica greca. E fa delle traduzioni, dei commenti, traduce Aristotele, traduce, fa un commento a Porfirio, e poi e soprattutto scrive quattro opere dedicate ciascuna alle quattro discipline del quadrivio. Devo fare una precisazione, cioè una delucidazione di che cos'è il quadrivio. Il quadrivio è costituito dalle quattro discipline, aritmetica, geometria, musica e astronomia, che sono considerate le scienze pratiche, le discipline pratiche. Ci sono altre tre discipline che sono quelle considerate teoretiche, che sono la grammatica, che vuol dire lo studio della lingua, la retorica e la dialettica. La retorica è l'arte del ben parlare, la dialettica è invece la filosofia. Allora, Boezio si dedica alle arti, cioè all'illustrazione, e quindi scrive una De arte musica, scrive poi altre cose che sono andate perdute, per esempio quella sull'astronomia è andata perduta, non ce l'abbiamo più, però pare che l'abbia fatto perché anche nel De Consolazione c'è un riferimento esplicito agli interessi astronomici di Boezio. Quindi la didattica medievale sarà molto ispirata a questa, si ispirerà a questa ripartizione, 3 e 4, trivio e quadrivio. No? Per secoli l'insegnamento nelle scuole sarà organizzato secondo questa ripartizione. Allora, questo lavoro però viene interrotto bruscamente da questa vicenda personale di Boezio ed egli deve pensare a questa nuova situazione in cui, come dirà all'inizio della Consolazione della filosofia, di essere caduto in una condizione di totale disgrazia, di disperazione. Una breve delucidazione sull'opera De Consolazione, o De Consolazione, secondo la pronuncia classica, è un'opera divisa in 5 libri, scritta in una lingua classicheggiante, cioè che si riferisce, si ispira ai modelli del latino, della letteratura latina tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, quindi è una lingua abbastanza raffinata, una lingua raffinata. Sapete che, come tutte le lingue, anche il latino, c'è un tardo latino, no? Il latino evolve, insomma ci sono 500 anni tra anche di più, tra Cicerone e Boezio, o Virgilio più o meno, però insomma la lingua che Boezio utilizza è proprio quella del periodo aureo, del periodo aureo della letteratura latina. Quindi 5 libri composti, ecco, questa è una cosa interessante, in parte in prosa e in parte in versi, cioè non è tutto in prosa, ma ci sono anche delle 39 composizioni poetiche. Perché questa ripartizione? Perché nell'opera c'è una esigenza, lo dico subito, l'opera è considerata un protreptikos, cioè un incitamento alla filosofia. La filosofia viene in qualche modo riconosciuta da Boezio come come lo strumento per risalire da questa condizione di disperazione in cui egli si è venuto a trovare. Quindi la filosofia è finalizzata a un recupero, di protagonismo, un recupero di vitalità, di un rapporto forte nei confronti rispetto alla vita da parte di Boezio, ed è quindi in qualche modo proposta a tutti come via per uscire dalla disperazione, dalla disgrazia. Un'altra cosa, quindi dice, dovevo spiegare perché c'è questa ripartizione tra versi e prosa, perché Boezio, la filosofia che viene all'inizio del primo libro, mentre Boezio si lamenta e si trova nella sua disperazione, nel carcere, ed è circondato dalle muse che cercano di consolarlo, ma appare questa figura della filosofia intesa proprio personificata secondo la figura retorica della prosopopea, che consiste nel personificare un concetto oppure un'idea, insomma oppure un personaggio che non... immaginare che ci sia un personaggio davanti che non c'è più, è morto. Questa è la figura retorica della prosopopea che viene utilizzata da Boezio e che sarà poi utilizzata spesso durante il Medioevo, no? L'allegorizzazione, cioè la rappresentazione di personaggi, in figura di personaggi, di idee, di concetti come la giustizia, la filosofia, eccetera, eccetera. Ecco, questo, quindi il compito della filosofia, lo dice esplicitamente, sarà quello di risollevare il suo discepolo, Boezio è il discepolo della filosofia, di sollevare il suo discepolo dalla disperazione, anzi dalla letargia. E la filosofia come personaggio, come donna, fa anche una diagnosi, dice tu sei affetto della letargia, che è proprio malattia tipica delle menti illuse. Quindi Boezio è illuso e quindi la filosofia viene per sfatare, per liberare il suo discepolo dalla soggezione alle false idee, alle false convinzioni. Ultimissimo discorso di contorno riguarda il cristianesimo di Boezio. Boezio è sicuramente un cristiano, però è sicuramente un cristiano perché ha scritto anche delle opere di teologia cristiana. Ma nella De Consolatione non c'è alcun cenno diretto al cristianesimo, non c'è alcun cenno alla fede, non c'è alcun cenno assolutamente ad alcun elemento, diciamo, che possa essere ricondotto direttamente alla religione cristiana. E allora gli esperti, gli studiosi sono interrogati, qualcuno ha detto, forse nell'ultima parte della sua vita Boezio si è disamorato del cristianesimo, si è distaccato dal cristianesimo, è tornato alla sua, diciamo, alla tradizione, alla vena classica, no, pagana, però è più probabile che non sia così. È probabile che effettivamente Boezio fosse cristiano, ma secondo una pratica che era abbastanza, non dico prevalente, ma comunque presente tra gli autori cristiani della patristica, della tarda patristica, o comunque autori cristiani che si dedicavano alla letteratura pur essendo cristiani, anche questo è una cosa, diciamo, il problema del rapporto tra cultura pagana e cristianesimo è un problema non semplice da risolvere. Sant'Agostino aveva dato proposto una soluzione, aveva detto usiamo l'abilità dei pagani per diffondere le idee cristiane. Però alcuni autori cristiani avevano l'intento, cioè sentivano la necessità di dimostrare come la ragione dei pagani, in particolare la filosofia, in particolare il neoplatonismo che era dominante negli ultimi secoli, prima della fine dell'antichità, erano arrivati molto vicini alla verità cristiana. Cioè che la ragione naturale non è, e questo sarà un tema poi molto dibattuto nel Medioevo, nella scolastica, eccetera, che la ragione, il lumen naturale, cioè la ragione naturale, non è in contraddizione con la rivelazione, ma che i sapienti, i saggi pagani, i quali hanno utilizzato rettamente la loro ragione naturale senza avere a disposizione la rivelazione, sono arrivati però abbastanza vicini agli stessi esiti che il cristianesimo propone. Quindi c'è questo per dimostrare una convergenza, non un'opposizione, tra la rivelazione cristiana e i risultati della razionalità naturale. Questa è possibile, è probabile che sia la risposta, cioè la risposta giusta, la risposta più ragionevole a questo quesito: come mai questo autore cristiano non sembra affatto cristiano? Però bisogna anche dire che non sembra neanche anticristiano, e quindi le cose che dice sono perfettamente compatibili con il cristianesimo. Ultima cosa, Boezio fu considerato un martire cristiano, è abbastanza improprio insomma, perché considerato vittima degli eretici ariani, lui che era cattolico, e il re longobardo Liutprando nell'VIII secolo lo fece tumulare nella chiesa di Celdoro a Pavia, e nacque anche un culto, un culto che venne anche poi riconfermato perfino nel 1800, nell'Ottocento, nei confronti di un culto come un santo, insomma, un beato, non so. E quindi considerato, proprio perché considerato in chiave cristiana come appunto un martire della fede, perseguitato a causa della sua fede da parte di eretici come erano appunto i goti ariani. Bene, detto tutto questo, adesso entriamo proprio nel merito dell'opera. Dicevo, comprende questi componimenti poetici che hanno come fine non hanno sempre lo stesso fine, lo stesso ruolo durante lo sviluppo dell'opera, ma in qualche modo servono a dare una specie di ritmo emotivo al ragionamento. Perché questi componimenti dovevano essere accompagnati dalla musica. E infatti la filosofia, la chiamo filosofia e non la filosofia perché è un personaggio, infatti filosofia dice all'inizio, dopo aver fatto la diagnosi sulla malattia, letargia di Boezio, dice adesso io cercherò di risvegliarti, di scuoterti, di sollevarti utilizzando due cose, retorica e musica. La retorica è nel trivio, no, la disciplina del trivio, l'arte che ha come fine la convinzione. Però, secondo Boezio, la retorica non può avere, non può prescindere dal retto pensare, dalla verità, non può essere utilizzata per tutti gli scopi. E la musica ha come sua particolare lo diceva già Platone, insomma è una lunga tradizione, che la musica ha come funzione quella di muovere l'animo, di sollevare, di elevare l'animo. Quindi ecco, le parti poetiche hanno questa funzione di pausa del ragionamento, no? di cesura, un momento di cesura dello sviluppo delle argomentazioni, e allo stesso tempo anche di rilassamento e di commozione, come strumento per suscitare anche non soltanto l'adesione razionale, ma anche la commozione, cioè la partecipazione emotiva. Qualche studioso ha paragonato questa funzione delle parti poetiche, che sono ricapitolative, riassuntive, di commento, anticipative, tutto insieme, alla funzione del coro della tragedia greca. Il coro, come sapete, segue la vicenda che accade, che viene rappresentata sulla scena, e commenta, anticipa, esprime timori, speranze, insomma, praticamente ecco, questa dimensione così a lato, però essenziale per dare allo svolgimento della vicenda un andamento più drammatico, più partecipato. Allora, dicevo, la filosofia si avvicina e vede queste muse che sono accanto al letto di Boezio e le scaccia, chiamandole Scenicae Meretriculae, cioè sgualdrinelle o puttanelle da teatro. Quindi le muse sono considerate negativamente perché sono compiacenti, perché praticamente fanno crogiolare Boezio nella sua condizione, mentre invece egli deve riscuotersi. Allora, filosofia è rappresentata come una donna che ha un aspetto straordinario, ha uno sguardo appunto straordinariamente penetrante, la sua statura addirittura si eleva e addirittura tocca il cielo, quindi è chiaramente un'allegoria, no? Appunto, e quindi addirittura trascende quindi la condizione umana, e perciò si assume il compito di caccia queste muse, e si assume il compito di salvaguardare, insomma, di risvegliare quest'uomo che è stato un suo discepolo. Allora, all'inizio del dialogo, perché poi appunto il testo in prosa è costituito da un dialogo, per lo più tra Boezio stesso e filosofia, ma vedremo nel primo passaggio anche tra Boezio e Fortuna, e la Fortuna. C'è proprio un processo attraverso il quale un processo dialogico attraverso il quale filosofia riesce a far ricordare a Boezio quello che egli già sapeva e che ha dimenticato. In effetti non c'è una grande originalità filosofica nel testo della Consolazione. Sono ricapitolati spunti e temi che sono ben presenti nella tradizione filosofica. Però quello che è assolutamente apprezzabile è il fatto che questa ricapitolazione, questa sintesi è fatta con grande efficacia, con grande chiarezza, con grande anche lucidità, limpidezza anche di stile, insomma. È per questo che appunto poi quest'opera sarà una delle grandi opere del Medioevo. Filosofia chiede nel primo libro ancora Qual è la ragione della condizione in cui si trova Boezio? E Boezio risponde che si trova in questa condizione perché è stato, ha messo in pratica gli insegnamenti di filosofia. Cioè, ricordando l'affermazione di Platone, beati quei popoli, quei paesi che avranno i filosofi a governarli, dice Boezio, io mi sono dedicato alla politica, non per un'ambizione personale, ma proprio perché, per sentirmi in sintonia, per essere fedele a questa affermazione, a questo principio secondo il quale i filosofi dovrebbero sempre governare i popoli e le disgrazie i veri filosofi, chiaramente, no? Non i sedicenti filosofi, ci sono anche i sedicenti filosofi, no? Ma i veri filosofi dovrebbero, il problema è quello di riconoscerli, chiaramente, e dovrebbero sempre governare i popoli, perché allora sarebbero felici. E quindi dice, per questo sono caduto in disgrazia, c'è stato un complotto contro di me, sono stato ingiustamente accusato e quindi sono stato il re, cioè Teodorico, che prima mi aveva gratificato dei suoi onori, adesso di tutti i suoi, insomma, dei riconoscimenti di onori, adesso mi ha fatto imprigionare e io languo in questa condizione, ormai disperato, dopo aver vissuto una lunga parte della mia vita, una prima parte della mia vita, in condizioni di assoluta straordinaria fortuna, ricchezza, cultura, amicizie, potere, insomma, ho avuto tutto dalla vita e adesso invece mi trovo precipitato nella condizione di totale mancanza di tutto. Allora, la filosofia dice, ma queste cose, questi beni che tu hai avuto, li consideri tuoi o pensi che ti siano stati concessi dalla fortuna? E qui c'è questa figura di fortuna che alcuni interpreti hanno utilizzato per dimostrare il ritorno di Boezio al paganesimo, perché la fortuna è proprio una figura, era anche una dea, no? Una figura proprio tipica della mentalità e della cultura pagana, insomma, precristiana. La fortuna è personale, che viene poi anche personificata anche lei, no? Questa stessa tecnica della prosopopea, e partecipa per un momento al dialogo e chiede a Boezio: perché mi accusi? Io non sono mai stata ostile a te, ma non sono neanche mai stata favorevole, io sono indifferente. Sei tu che ti sei illuso di aver avuto un dono che invece non ti apparteneva, perché, dice la fortuna, io giro la ruota. E quindi porto in alto chi stava in basso, porto in basso chi stava in alto, per me è lo stesso. Cioè è il caso che domina la mia... Infatti fortuna ha questa radice che la associa a forse, ma anche a foris, che vuol dire fuori. E quindi la foresta è ciò che sta fuori. Foris, foresta, forse, fortuna, cioè tutta una radice force, che ha come suo significato l'incerto, ciò che sta fuori, ciò che sta, che è diverso, no, che la foresta, l'incerto, cioè quello che io non posso controllare, quello che non mi è dato di dominare. Allora tu hai avuto una sorte favorevole, ma adesso sei caduto in disgrazia, ma questa caduta in disgrazia per te non è l'aver perso qualcosa, perché non avevi mai veramente avuto quei beni che tu adesso rimpiangi. Quindi l'importante è rendersi conto, ecco, quindi il primo passaggio è questo della ripresa, no? Convincere Boezio che egli in realtà non ha mai perso niente, perché non ha mai avuto niente, perché tutto quello che noi riceviamo dalle condizioni esterne non ci appartiene, possiamo averlo o anche non averlo. Addirittura poi filosofia arriverà a sostenere più avanti una tesi piuttosto paradossale e dire che sono più fortunati quelli che hanno una cattiva sorte, perché quelli che hanno una cattiva sorte, che hanno una fortuna sfavorevole, sono più stimolati a distaccarsi dalla loro condizione e ad avere una posizione quindi di autonomia rispetto alle loro condizioni, mentre chi gode di circostanze esterne favorevoli più facilmente si adagia e si lascia condizionare da questo, mentre invece dovrebbe mantenere sempre distacco dalle condizioni. Queste cose che filosofia ricorda a Boezio, lui le sapeva già. Cioè tutto quello che filosofia adesso viene a dire non è qualcosa che Boezio non sapesse, ma è la condizione di disgrazia e di sfortuna in cui è sfortuna in senso fortuna invece non ha un senso positivo né negativo, ha un senso ancipita, cioè vuol dire sia buona che cattiva fortuna, no? nella figura, nella tradizione classica. Ecco, quindi non ha alcuna Boezio deve ricordare quello che la sua condizione attuale di disgrazia gli ha fatto dimenticare, perché è proprio così che quando noi ci troviamo, viviamo realmente una situazione che anche avevamo previsto e alla quale pensavamo di essere pronti, poi c'è invece un conto è pensarlo, un conto è immaginare la situazione, un conto è viverla, quindi non siamo mai veramente pronti, anche se abbiamo cercato di prepararci, perché la realtà è più forte della nostra immaginazione, quindi i tentativi di prefigurarci una situazione sfavorevole non sono così completi, diciamo così, da presentarci, da abituarci davvero. È come le esercitazioni alla guerra, non solo la guerra, no? Nelle esercitazioni tutto funziona, in guerra non funziona più niente, perché è cambiato completamente, la guerra vera è diversa dalle esercitazioni militari. Ecco, bisogna, dice filosofia, e questo è molto interessante perché poi è il cuore del discorso, questa tua condizione di malattia morbosa è una condizione che deriva dal fatto che si sono confuse le idee. Cioè tu praticamente il tuo sistema, la tua costruzione di ordine, il tuo orizzonte di senso è stato stravolto da questa disgrazia. Bisogna ricostruirlo. Tu ti sei dimenticato delle cose che già sapevi e adesso si tratterà di riprendere e di ricostruire questo orizzonte, diciamo, questa cornice di senso che ormai tu hai perduto. Grazie alla... e potrai riconoscere lo splendore della vera luce. Quindi è un processo intellettuale quello che si prospetta, attraverso il quale bisogna fare piazza pulita di questa disgregazione della cornice di senso che la disgrazia ha provocato e ricostruire appunto questo senso completo. E però già dall'inizio filosofia ricorda una cosa, dice ma tu pensi che tutto sia governato da un bene, da Dio, oppure pensi che tutto sia governato dal caso? E Boezio risponde: no, io penso che tutto sia governato da Dio. Tra l'altro, dice Filosofia, glielo ricorda, tu una volta ti occupavi dell'ordine del tutto, cioè studiavi il cosmo, l'ordine delle stelle. Questo problema, questa cosa dell'ordine dell'universo è, diciamo, una convinzione molto importante. Già Platone, Aristotele, cioè si pensava che ci fossero che ci fosse un ordine nel tutto, un ordine cosmico, e questo era la cosa più rassicurante. Cioè per gli antichi, per molti, non tutti, ma per molti, diciamo, i filosofi antichi, l'ordine, cioè la ricorrenza delle orbite celesti, la perfezione del funzionamento del cosmo era la garanzia dell'esistenza di una mente intelligente, che di un'intelligenza divina che organizzava il tutto. Però soprattutto nel neoplatonismo, come dicevo, era la filosofia che domina negli ultimi secoli dell'antichità, distinti due mondi: il mondo superiore, il mondo appunto delle stelle, dove si muovono i pianeti, dove si muovono le stelle, che è tutto ben ordinato, e invece il mondo terreno, sublunare, dove domina secondo alcuni, il disordine, o comunque dove è più difficile individuare l'ordine, il senso. Allora, tutta la ricerca di filosofia con il dialogo insieme con Boezio sarà quello per dimostrare che anche questo mondo apparentemente così caotico è in realtà perfettamente ordinato, che non è dominato dal caso, ma è dominato da una perfetta giustizia. E questo è, diciamo, il compito del dialogo, che continua, e nel secondo libro, e poi riprende il tema della fortuna, del fatto che la fortuna sia, devo stringere perché il tempo, appunto, vorrei lasciare un po' di spazio anche al dibattito, dicevo, perché la fortuna è imprevedibile, non dà e non toglie, perché non è nostro quello che ci troviamo ad avere grazie a lei, e perciò bisogna sgombrare il campo da tutta una serie di errori, cioè che la nostra felicità, e questo poi è l'argomento del libro terzo, che cos'è la felicità, in cosa consiste la felicità? Tutti gli uomini vogliono la felicità, ma la felicità è perseguita per vie sbagliate. Quindi tutti vogliono il bene, ma non sanno che cos'è il vero bene, e quindi fanno il male. È come sbagliare strada, voleva arrivare da una parte, invece si va dall'altra perché non si conosce la strada. Quindi tutti sono orientati in questo senso, ma i malvagi perseguono il bene attraverso vie sbagliate. In che modo si trova la via giusta? Liberandosi dalle false idee. E quali sono le false idee? Che la felicità derivi dalla ricchezza, derivi dal potere, derivi dalla bellezza fisica, dall'agilità, eccetera, eccetera, dalla libertà, belle vesti, eccetera. Perché? Perché tutto questo non è nostro. Cioè le ricchezze mi possono essere sottratte, il potere posso perderlo, la bellezza mi viene sottratta dal tempo, eccetera. Insomma, quindi tutto questo è perdere. Seguire queste false strade comporta perdere la via giusta. Che qual è la via giusta? Quella che di perseguire il bene. E il bene non è niente di tutto ciò. Il bene, Boezio poi cita un detto pitagorico, segui Dio. E che cosa vuol dire seguire Dio? Non vuol dire fare, insomma, dedicarsi ai riti, no, non è in questo senso. Vuol dire liberarsi da ogni condizionamento e da ogni vincolo che ci lega alla terra, per poter quindi liberarci da tutto e non avere nulla da desiderare né nulla da temere. Questa è la condizione dell'uomo, del filosofo, dell'uomo sereno, no? Quello, non ha nulla da desiderare, nulla da temere, e quindi può dedicarsi alla può sentirsi completamente autosufficiente. La prima condizione della felicità, che è quella poi anche di Dio, è quella della dell'autosufficienza, del far perno su se stessi, del non mettersi a correre dietro alle cose, restare saldi su se stessi, no? Come avrebbe detto Dante, sta come torre che non crolla per ispirare di venti. Ci sono molti riferimenti in Dante di Boezio. Ecco, questa l'autosufficienza comporta quindi la potenza, dice la filosofia, la potenza, cioè la potenza è crescere su se stessi, e comporta anche il riconoscimento, cioè tutto quello che noi desideriamo correndogli dietro, possiamo ottenerlo non correndogli dietro, cioè rinunciando e accettando quello che il mondo ci riconosce, ma anche se non riconosce, non ha importanza, perché poi la gloria, dice, anche questa è un'illusione, perché poi che cos'è ricordato di un grand'uomo? Il nome. E che cos'è un nome? È una serie di suoni, no? Cioè lui non è chi era, chi è il grande Platone, noi diciamo Platone, ma chi? Platone è un nome, Aristotele è un nome, Cesare è un nome. Gli uomini non ci sono più. Ecco, quindi questa condizione, diciamo, è l'autosufficienza, è quella che consente di realizzare la felicità. Ma allora la domanda a questo punto è: ma perché sulla terra sembra che i buoni soccombano e che i malvagi prevalgano? Questa è la domanda. E sembra in effetti insomma, per lo più ce l'abbiano vinta i furbacchioni, i farabutti, i profittatori, eccetera, eccetera, sia nella politica che negli altri aspetti della vita. Allora, filosofia esprime, dà una risposta che sembra molto paradossale, ma è anche molto profonda. E dice: non è vero, non è vero. La potenza è solo del bene, il male è impotente. Dice: ma come? Sembra. Ma questi che hanno questo successo, in realtà, perseguono delle illusorie di gratificazioni. Sono pieni di paura, temono di perdere le ricchezze, temono i loro privilegi, cioè solo i buoni sono, e anzi addirittura filosofia dirà una cosa ancora più estrema, più clamorosa: solo i buoni sono, i malvagi non esistono, nel senso che è come se non ci fossero, sono ombre, sono ombre. E questo, diciamo, dà l'idea della, cioè può, chiarisce a Boezio il fatto che tutto segue un ordine perfetto, che c'è un senso delle cose, che solo il bene è potente e la potenza del male è soltanto una illusoria apparenza. Quindi c'è un ordine perfetto. E questo lo rincuora e gli dà via via più forza per rialzarsi da questa condizione di disperazione in cui era caduto. Ma l'ultima parte dell'opera è dedicata a un'altra questione, quella della provvidenza divina. Tutto, abbiamo detto, tutto è governato da Dio. Dio fa le cose per il bene di tutti, e anche quando sembra che mi perseguiti, io che sono buono, che sono buono, perché mi persegui? La risposta è per metterti alla prova e rinforzare la tua virtù. Perché altrimenti ti saresti lasciato trascinare troppo dalla condizione favorevole in cui ti trovavi. Perciò, siccome lo scopo è quello di migliorare e di coltivare la virtù, non è quello di soddisfare le persone. Lo scopo non è quello divino, non è quello di farci. Cercavo una. Ah sì, eccolo qua. C'è questa frase che ho trascritto perché mi sembra molto, molto efficace. Siete venuti al mondo per progredire nella virtù e non per affogare tra le gioie e marcire tra i piaceri. E qui è chiaro, queste parole risuoneranno alcuni diversi secoli dopo nel famoso discorso di Ulisse ai suoi compagni: infatti non foste a vivere come brutti, ma per seguire virtù e conoscenza, no? dice Ulisse Dantesco. Allora, e quindi questo è lo scopo, non è quello di trovare soddisfazione nella vita, ma quello di migliorare la virtù, cioè trovare la vera felicità, che è l'autosufficienza e quindi la potenza. Tutto il resto è illusione. La vita è difficile perché noi facilmente nella nostra debolezza ci facciamo trascinare nelle illusioni, ma la via maestra è questa. Ultimo elemento, ultimo problema che rimane aperto nell'ultimo libro, nel quinto libro, e qui vado veloce perché i tempi si sono molto rarefatti, l'ultimo libro è se tutto è dipende dalla provvidenza, che fine fa la libertà dell'uomo? Non possiamo neanche più pregare Dio, cioè noi siamo, perché Dio ha tutto deciso, e non possiamo in nulla incidere sulla decisione divina, non c'è più nessun rapporto tra noi e Dio, siamo condannati ad una solitudine assoluta. Allora qui io cerco di sintetizzare, la risposta sarà no. La provvidenza divina non è una previsione, non è una previsione, ma è una visione. E mi spiego. Perché Dio non vede come noi la successione, non vive il presente come successione tra passato e futuro, ecco, ma contempla tutto il tempo nello sguardo eterno. Allora, anche se il mondo fosse sempre esistito da sempre, si potrebbe dire che il mondo è perpetuo, nel senso che esiste in tutto il tempo, ma non che è eterno. Eterno è solo Dio. Perché Dio è fuori da questa successione del tempo. È la stessa differenza che passa concettualmente tra l'infinito potenziale e l'infinito attuale. L'infinito potenziale è quello che io vivo momento per momento, come un viandante, no? Sono in una strada, cammino, procedo e di volta in volta e vado avanti. E la strada è infinita. Ma non la vedo tutta, vedo soltanto un tratto di questa strada. Invece Dio la vede tutta contemporaneamente, e vede quindi nell'eterno presente quello che per noi si sviluppa nel tempo, nella successione temporale. Questo è il punto è fondamentale, per cui la provvidenza non comporta, come il fatto che io vedo una persona che si siede o che si alza, non comporta che quella persona necessariamente si siede o si alzi, no? Perché io sto constatando che si sta alzando, che sta camminando o che si siede. Questo non comporta che il fatto che lo veda sia necessariamente come perché io la vedo, questa necessariamente debba sedersi o alzarsi o camminare. Io semplicemente prendo atto di questo. Ecco. E quindi c'è una, come dire, una libertà che viene. Dio vede, perché per lui tutto è presente, tutto è contemporaneo nel suo sguardo eterno, ma non con questo, non per questo determina quello che dovrà accadere, per cui io sono libero, no? Lui sa quello che io farò, perché per lui non c'è futuro, ma è tutto presente, mentre io non ho ancora deciso, perché vivo nella successione. Questa ultima, poi c'è anche il problema del caso. Esiste il caso? Chiede Boezio, e filosofia risponde no, non esiste il caso. E quello che noi chiamiamo caso è semplicemente un incrociarsi di processi causali diversi. Per esempio, io vado in piazza per prendere il giornale e incontro un mio amico che va in piazza per incontrare una persona. Abbiamo due scopi diversi, e quindi sembra che ci sia il caso, no? Ma che caso ci abbia fatto incontrare? In realtà non è così, soltanto l'incrociarsi di due motivazioni, di due causalità diverse. Dopo adesso vediamo se. Ecco, quindi in questo modo tutto è ordinato, tutto è. Allora, l'ordine del tutto, il senso di appartenere a quest'ordine del tutto, di far parte dell'ordine del tutto, di essere un elemento di questo perfetto. Che come divenire dell'universo, che è tenuto insieme dall'amore, no? Dice Boezio, perché filosofia, anzi, perché è l'amore che tiene insieme questi elementi, che altrimenti potrebbero, anzi sicuramente esploderebbero e ciascuno andrebbe per conto proprio. Tutto questo viene tenuto insieme, e il senso di appartenere a quest'ordine mi dà la forza di perseguire io stesso l'autosufficienza, la potenza, e quindi di raggiungere la felicità in ogni condizione, anche e soprattutto in quella più avversa, che io so essermi stata assegnata da Dio non per il mio male, ma per aumentare il mio bene. Grazie. Possiamo dedicare un quarto d'ora, 20 minuti alle interventi, domande, richiedimenti, eccetera. Prego.
Il processo di caso è in consonanza o è in contraddizione con il tema della sincronicità in Jung?
Della sincronicità?
In Jung, per esempio.
Ma direi che non è la stessa cosa. Il contesto è completamente diverso, anche il contesto epistemologico e i presupposti di Boezio e di Hume sono completamente diversi. La sincronicità è la via attraverso la quale viene spiegato il rapporto tra l'accadere e le sensazioni che ne abbiamo. E invece la sincronia del tutto che Boezio rappresenta è una sincronia che ha la sua base in Dio, cioè un supporto, un presupposto teologico. Non credo che possa essere associato. Prego.
Dunque, ho proprio sentito questo ha subito un torto di quelli che lo hanno segnato in un certo senso marchiato,
certo,
a fondo, ha perso
tutto,
la fortuna, viene fortuna, la posizione magari era di prestigio che occupava e perfino la vita. E mi ha fatto venire in mente un po' alcuni salmi dove c'è uno che subisce un torto, un complotto, una congiura di gente, chiamava, diciamo, malvagia, e questo qui si ribella, non so, tramaledice sti. Cioè, vorrei sentire se non so se vuoi essere detto qualcosa riguardo a chi ha fatto tanto di questo male.
Sì, allora, se lei fa un riferimento biblico, appunto, come mi sembra, è chiaro che il primo riferimento, il più naturale che ci può venire in mente, è quello a Giobbe. Giobbe è un giusto. Giobbe è una persona che è cara a Dio. E però Dio decide a un certo punto di perseguitarlo per vedere fino a che punto Giobbe è forte e mantiene la sua fede. E quindi lo persegue, gli fa passare di tutti i colori, no? Procura un sacco di disgrazie. Gli amici di Giobbe che cosa dicono? Dicono: tu sei perseguitato da Dio perché sei colpevole, cioè hai fatto male. Dio ti sta punendo per un male che tu sai, noi non lo sappiamo, ma tu sicuramente lo sai, hai fatto qualcosa di male perché Dio ti sta perseguitando. E Giobbe dice: no, io non ho fatto niente di male. E qui la Bibbia raggiunge uno degli aspetti, diciamo, dei momenti più profondi, secondo me, della sua determinazione del rapporto uomo-Dio, no? E cioè che va al di là, diciamo così, anche della posizione di Boezio, che è più profondo ancora, è più abissale ancora la volontà divina. Boezio pretende in qualche modo di spiegare, no, tutto è dominato dal bene, tutto è dominato, tutto è a fin di bene, anche quello che a noi sembra che sia ingiusto, in realtà è giusto. E i malvagi che trionfano sono soltanto ombre apparenti. Invece nel Giobbe, nel libro di Giobbe, c'è proprio questa, come dire, rifiuto da parte di Giobbe di accettare, di accollarsi una colpa che non ha. Piuttosto, in questo modo, viene ad emergere, a esplicitarsi, una concezione ancora più profonda, meno consolatoria, non consolatoria, ma in qualche modo abissale di Dio. No? Non possi- infatti, quando i tre amici di Giobbe si riuniscono e decidono che Giobbe è colpevole, interviene Dio e dice: ma come vi permettete di interpretare la mia volontà? Ma che cosa... qual è questa vostra superbia per cui pensate che io ragioni come voi? Quindi c'è recuperata nella Bibbia, soprattutto nel libro di Giobbe, che secondo me è uno dei momenti più profondi e più anche più belli di tutta la produzione biblica, questa abissalità e inafferrabilità di Dio rispetto alla quale l'uomo non può trovare facili consolazioni. Invece in Boezio alla fine tutto viene ricomposto nell'ordine del tutto, no? Cioè tutto quello che sembrava male in realtà è bene. Questo rovesciamento consente di salvare tutto e di dare un senso a tutto. Non c'è quella capacità di invece di guardare in faccia il non senso, che invece già, secondo me, esiste già nel job e nella personalità di Cervis.
Ma come si è trovato il coraggio di mettersi contro alla comune
di quella della finanza
interna? E come mai
Dante
ha fatto un passo indietro
nell'accettare
anche di
mi scusi,
se
non sento proprio.
Come Dante ha trovato la forza di opporsi in modo a questo nel rivendicare la forza del contrapposto eccetera?
Sì, e beh, è perché. Il cristianesimo deve, ci sono varie accezioni di cristianesimo, ci sono varie, all'interno del cristianesimo, varie concezioni di Dio. C'è la concezione agostiniana, per esempio, che sottolinea il carattere predestinale della nostra esistenza. Noi siamo già predestinati, no? Noi siamo... E siamo già quello che poi verrà ripreso e approfondito da Lutero. Siamo destinati al male, cioè siamo malvagi per natura, siamo deformati, deviati dal peccato originale, quindi soltanto la grazia divina ci può salvare. Però nel cattolicesimo prevale la concezione che è più... diciamo che è più che considera più corrispettive, infatti i cattolici ritengono che la salvezza si ottiene non solo con la grazia ma anche con le opere. La cooperazione di grazia e opere costituisce la via, offre la via per la salvezza. Beh, Dante è un cattolico, tra l'altro, ecco, voglio dire, c'è anche in Boezio. Nel primo libro ancora, quando Filosofia chiede a Boezio: ma tu credi all'immortalità dell'anima? Cioè, certo, dice Boezio, risponde: io credo all'immortalità dell'anima e credo che ci sarà anche una punizione o una purificazione. È già un preannuncio della distinzione tra inferno e purgatorio, che sarà, che è medievale, non è antica, no? Però è già in qualche modo presente questa differenziazione, questa possibilità che la punizione non sia eterna, ma che sia, diciamo, temporanea e serva alla purificazione, quindi il purgatorio. Ecco, non so se ho risposto alla sua domanda, perché una parte mia l'avevo sentita male. Altre questioni? C'è ancora un po' di tempo, qualche minuto.
Grazie.
Chiudiamo qui. Beh, potete comunque leggere La Consolazione della Filosofia, perché è un bel libro e serve a chiarirsi le idee. Forse per noi non è più sufficiente, diciamo così, perché noi non abbiamo... per lo più almeno un'idea così, una fiducia così incondizionata nell'ordine del tutto, ma in ogni caso come passaggio della spiritualità e del pensiero occidentale, Boezio sicuramente costituisce un momento cruciale. Grazie.